Mi ha invitato a parlare di questo argomento, Vergerio e la riforma in Italia, ha messo subito le mani avanti. Vergerio nel 1549, il primo di maggio, è scappato dall'Italia perché è inseguito da un mandato di cattura dell'Inquisizione veneziana e si è rifugiato in Svizzera, non è più tornato in Italia fino alla morte nel 1565. In precedenza era stata una figura, come ha detto il professor Bravi, aveva fatto tante cose, era stato nunzio pontificio, poi era diventato vescovo di Capodistria, ma non risiedeva nella diocesi, andava in giro al seguito del cardinale d'Este, è andato in Francia, ha conosciuto la corte francese e ha partecipato ai colloqui di religione del 41-42 a Ratisbona, poi si è tornato nella sua diocesi dove è rimasto ininterrottamente quattro anni e mezzo, non di più, perché già nel corso del 45 per i suoi dissidi con la curia romana cominciò a vagare per l'Italia, questa volta avvicinandosi a Mantova al cardinale Ercole Gonzaga. E poi si trovò a Padova, a Venezia, infine nel 49, come dicevo, uscì dall'Italia. Dunque un itinerario non solo di esule, ma anche un itinerario di autore che si è sviluppato interamente all'estero. Praticamente durante il suo fin quanto rimase in Italia, Vergerio non aveva pubblicato quasi niente. E gran parte di quello che aveva pubblicato era in latino. Invece dal 1549, prima a Poschiavo, poi soprattutto a Tubinga, ma anche a Königsberg era ai confini del mondo quell'epoca, ha pubblicato tanti libri. La bibliografia più accreditata ne conta 170, però sono sicuramente di più perché rifacimenti o libri identificati di recente fanno portare i suoi scritti dell'ordine di 200, credo, sia in italiano che in latino, molti dei quali furono tradotti anche in inglese, cioè in tedesco, in francese, in inglese e anche in polacco. Dunque una fortuna editoriale notevole, che però è stato anche un boomerang nei confronti di Pier Paolo Vergerio. Ha scritto troppo, molti dei suoi libri sono rarissimi, addirittura alcuni sono anche andati perduti, nessuno ha letto gran parte della sua produzione. In compenso gli storici spesso si sono soffermati sulle sue vicende biografiche. È un autore conosciuto più dalla sua vita che dalle sue opere e certamente ha fatto gran danno alla figura di Vergerio il fatto che, trasferitosi nei Grigioni nel 49, fin quando rimase nei Grigioni tutti pensavano che fosse aderente alle dottrine di Zwingli, come la prevalenza di quella parte dei Grigioni e del resto della Svizzera tedesca. Quando si trasferì a Tubinga divenne luterano, almeno secondo i suoi critici, per compiacere il duca del Württemberg che l'aveva invitato. Così, fin da quando era vivo, prese la fama di banderuola. Addirittura un pastore della Svizzera tedesca lo paragonò a Vertumnus, il dio delle trasformazioni. Questo lo rese antipatico, e lo ha reso antipatico anche nella storiografia. Per esempio Ferdinand Meyer, che ha pubblicato forse il libro più importante sulle comunità grigionesi partendo da Locarno, ha quasi iniziato una leggenda nera su Vergerio, continuata, bisogna dire, anche da Delio Cantimori, il grande storico del pensiero riformato in Italia, e dalla sua scuola, per la quale, come aveva detto degli occantivori, quello che aveva accennato prima Bravi, era soprattutto un politico, si interessava più di politica che di religione, che è una cosa vera e falsa allo stesso tempo. Vera nel senso che Vergerio si trovava bene con i sovrani, divenne, fu protetto dal duca Cristoforo del Württemberg, ebbe buoni rapporti con Alberto di Prussia, che quando lo visitò alla fine degli anni 50 era molto vecchio. Alberto di Prussia era quello che aveva secolarizzato l'ordine teutonico trasformandolo in ducato luterano di Prussia. Fu buoni rapporti anche con il futuro imperatore Massimiliano II, invece litigò con molti esponenti della riforma. Forse l'unico che lo sopportò fu Bullinger, col quale ebbe una corrispondenza molto diffusa fino agli ultimi giorni della sua vita. Con Calvino si conobbero nel 1650 a Ginevra, ma ci fu un'antipatia a pelle. Calvino non sopportava un tipo come Vergerio. Quando Vergerio andò in Polonia, mandò delle lettere in giro: state attenti, questo uomo non sapete cosa è capace di fare. Già quando era vescovo, ancora vescovo, cioè negli anni 30, fine degli anni 30, uno che lo conobbe di Dio ci salvi dalla sua lingua, perché era una linguaccia. Quelli che sono nati nella sponda orientale dell'Adriatico, a cominciare da San Gerolamo, sono tutti famosi per essere molto polemici, mordaci, polemici soprattutto. Vergerio poi certe volte era abbastanza imprudente, vedremo anche alcuni esempi. Nell'84 è uscito il libro di Vergerio di Fulvio Tomizza, che ha avuto il merito di aver rimesso in circolazione questa figura. Però Tomizza forse ha accentuato proprio appunto l'aspetto biografico, così che Vergerio diventa ancora più indecifrabile dopo aver letto il suo libro di quanto lo sia. Ecco, io mi ingegnerò stasera di non fare una difesa, di un'apologia di Pier Paolo Vergerio, ma di mostrare che attraverso la varietà del comportamento, attraverso il cambiare posizione, c'è un sottofondo che rimane e che spiega anche, e questo importa secondo me il significato del ciclo di lezioni che sono state fatte qua, riguarda proprio un aspetto della riforma in Italia che Vergerio rappresenta, a suo modo rappresenta bene. Ecco, per cominciare io comincerei, in onore ai miei ospiti, da Bergamo. Comincerei da Bergamo e dalle testimonianze del processo al vescovo di Bergamo, Vittorio Soranzo. Nel 21 settembre del 1550 c'è la testimonianza di Fra Pacifico da Brescia, che dice che Gianfrancesco, detto Medeghetto, speziaro alla Giustizia Nova, aveva un libro di Vergerio che si intitolava Una lamentazione, qual faceva il vescovo Vergerio lamentandosi della persecuzione fatta in Caodistria contro di lui, vescovo Vergerio, e altri eretici, suoi complici, per messer Annibal Grisonio. Continuava, il qual libro mi pare cattivo et fatto da uomo cattivo. Sono i primi libri usciti, pubblicati da Vergerio dopo la fuga. Quello di cui parlava Fra Pacifico si intitola Dell'afflizione et persecuzione fatta sopra quei di Capodistria nello anno 1548. E ha una data che addirittura dell'aprile del 1549, addirittura compare composto, scritto da Vergerio prima di aver passato il confine. Un libro, tra parentesi, molto raro, è rimasto conservato da un unico esemplare nella Nationale Bibliothèque di Vienna e non hanno trovato altri, e questo è il libro che inserì, uno dei libri che inserirò nella mia raccolta, anzi ho già inserito, ma la raccolta deve essere ancora completata. Dicevo, negli ambienti che vicino al vescovo Vittorio Soranzo ci sono, vengono segnalati parecchi dei libri che Vergerio pubblicò nel 1549. Sono i primi, sono essenzialmente questo sulla persecuzione fatta a Capodistria, Istruzione cristiana, che è il primo catechismo scritto da Vergerio, e l'opera forse più ponderosa e più ampia, il commento che Vergerio scrisse al catalogo dei libri proibiti pubblicato a Venezia da Giovanni della Casa nel 1548. Questo libro ce l'aveva anche lo stesso vescovo Vittorio Soranzo. Dunque, c'è una relazione abbastanza stretta e non documentata da lettere o da altre cose. C'è solo una lettera di Vittorio Soranzo a Vergerio, che è un biglietto di condoglianza poco più per la morte del fratello di Pier Paolo, il vescovo Giovan Battista Vergerio, vescovo di Pola. Però dovrebbe essere un rapporto abbastanza stretto, perché in una sua opera dice Vergerio che vuole bene al vescovo Soranzo. Ora c'è una constatazione da fare. Pier Paolo Vergerio a Capodistria, Vittorio Soranzo a Bergamo e Jacopo Nacchianti a Chioggia sono probabilmente gli unici tre vescovi che sono andati avanti in modo abbastanza deciso nell'applicare una riforma religiosa, una riforma della Chiesa nelle loro diocesi. È significativo che sono tre diocesi disgraziate. Capodistria aveva 20.000 abitanti ed è una diocesi decisamente povera. Chioggia non era certamente ricchissima, diocesi di pescatori, e anche Bergamo nel 500 non era ricca come adesso, era gran parte dei, soprattutto la città, fuori dalla città c'era molta povertà. Ora, l'accostamento di questi tre vescovi non è arbitrario, non lo faccio io, lo fa lo stesso Vergerio che fa di Soranzo e di Nacchianti i protagonisti di un suo libro pubblicato senza dati tipografici, ma probabilmente alla fine del tra la fine del 1551 e i primi mesi del 1552, sempre a Poschiavo, nei Grigioni, dove Vergerio si era insediato e diceva di essere addirittura nelle gengive d'Italia, tanto era vicino ai territori italiani. Soranzo e Nacchianti sono protagonisti dei primi quattro dialoghi, di questi sei dialoghi che riguardano la riconvocazione del Concilio di Trento, che era stata fatta il 15 novembre del 50. Dunque la data è sicuramente questa. Come era stato vescovo riformatore a Capodistria Vergerio? Bisogna dire che della sua attività pastorale a Capodistria sappiamo praticamente quello che dice lui e poche risultanze del processo. I processi inquisitoriali, noi abbiamo tantissime testimonianze su Vergerio raccolte dal suo concittadino Annibale Grisoni a Capodistria, a Pirano, sono circa 250, ma quasi tutte sono inserite nella Biura. Quasi nessuno dei suoi diocesani seguì le idee del Vergerio fino a allontanarsene. Uno solo fu processato al Sant'Uffizio, un medico, Giovan Battista Guineo, che era diventato luterano a Bologna quando faceva l'università negli anni 30. Comunque ci sono sicuramente tra Bergamo e Chioggia dei caratteri comuni nell'azione riformatrice. Per esempio c'è la lotta alle superstizioni, la lotta alle cerimonie esterne della Chiesa, processioni, luminarie, testamenti a favore delle istituzioni religiose. C'è una diffusione degli stessi libri, che sono libri tipo soprattutto il Beneficio di Cristo, su cui parleremo, ma anche il Sommario della Sacra Scrittura, gli scritti Alfonso de Valdés, dialoghi scritti subito dopo il Concilio, subito dopo il Sacro di Roma del 27. Non sono libri caratterizzati in forte senso protestante. Sono libri che in realtà, massimo il Beneficio di Cristo, cercano di presentare la giustificazione per fede in un contesto piano e senza polemiche contro la Chiesa cattolica. Questo è forse il carattere che Vergerio attribuisce alla sua predicazione in patria. Torneremo dopo su questo tema. E Nacchianti aveva difeso certe posizioni, per esempio si è opposto al decreto del Concilio di Trento sulla tradizione, che metteva la tradizione sullo stesso piano della Sacra Scrittura come fonte per la vita religiosa. Era stato processato nel 1548, ma in sostanza, nonostante l'inchiesta promossa da Annibale Grisoni, quello stesso che aveva fatto l'inchiesta contro Vergerio a Capodistria, si concluse con nulla di fatto, anche per la morte di Papa Paolo III alla fine del 1549. Invece, come sapete, Soranzo fu arrestato nel 1551, fu processato a Roma, però sia per l'intervento della Repubblica di Venezia, sia per il fatto che Papa Giulio III non voleva lasciare Briglia sciolta all'Inquisizione, Soranzo ne è uscito dal processo, da questo processo in modo abbastanza ritornato alla diocesi, era stato rimesso alla diocesi di Bergamo. Ora, questi vescovi, Vergerio, Nacchianti e Soranzo, in realtà rientrano nel mondo più ampio dei prelati, dei vertici della Chiesa, che in Italia avevano promosso un rinnovamento della Chiesa accogliendo alcuni principi del luteranesimo, del protestantesimo in generale, a partire dalla giustificazione per fede. I nomi sono grandissimi: Giovanni Morone, Reginald Pole, cardinale addirittura, Reginald Pole, nel conclave che seguì la morte di Paolo III, dicono non fu eletto Papa per un voto, ma forse avevano fatto un'elezione per prova, e subito dopo, appena visto che c'erano tanti a favore di Paul, che era protetto dal partito imperiale, cioè aveva alle spalle Carlo V, il cardinale Carafa, capo dell'Inquisizione, tirò fuori i fascicoli segreti e convinse i vescovi spagnoli a non votare più per Reginald Paul. Comunque, prima ancora, erano le riforme interne alla Chiesa fatte da un personaggio come Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, morto però nel 1543, e anche i principi promossi da un altro cardinale, il veneziano Gascolo Contarini, che era morto a Bologna nel 1942 e che aveva cercato fino al 1942 un accordo con i protestanti d'Oltralpe. Ora, Vergerio appartiene a questa cerchia di alti membri della Chiesa che vogliono riformare dall'interno la religione cattolica. Fare cioè una riforma, si può definire veramente riforma italiana, nel senso che recepisce qualche elemento della riforma del protestantesimo, ma vuole essere indipendente per quanto possibile da esso. Ora, Bergoglio, nella sua, dopo andato al fuggito dall'Italia, è stato uno dei primi a essere processato nel 1546 a Venezia, un processo molto, molto strano, in realtà non riguardava all'inizio almeno questioni dottrinali, ma riguardavano le cose che aveva messo in giro Vergello, che pure era accusato di aver messo in giro, riguardanti Papa Paolo III e i suoi figli, i suoi nipoti. Era cose che sono state, ritornano, era proprio da un gossip abbastanza terra terra, che bisogna dire che Vergello, anche se era una linguaccia, negò sempre di aver messo in giro lui queste cose. Dopo che era scappato dall'Italia, tutto veniva attribuito a Vergello. Dicevo, Vergello fu in qualche modo il cronista del fallimento di una riforma italiana voluta dai prelati all'interno della Chiesa. Vergello in realtà parte forse più lontano ancora. L'esperienza di Vergello, chi legge i suoi primi scritti, quelli pubblicati nel 49 e nel 50, ma in qualche modo pensati ancora quando era in Italia, il guaio di Vergello è che pubblica molte volte opere anonime, quasi sempre opere senza una data precisa, oppure con date assolutamente precise, giorno, mese, d'anno, e sono date false, perché è difficile, molte volte Vergello cambia idea addirittura non per motivi fondamentali, su questioni fondamentali, ma viene quasi l'impressione che scritto un libro, la seconda edizione la riscriva da capo a piedi, senza preoccuparsi della prima. Poi, oltretutto, scrivendo tanto, i suoi libri sono anche la testimonianza di un travaglio interno che molte volte è difficile da cogliere nei suoi mutamenti. Per fare un esempio, nel periodo tra il 51 e il 52, quando si aprì la seconda fase del Concilio di Trento, Vergello praticamente fece uscire un libro al mese. Un libro al mese contro il concilio di Trento, raccogliendo notizie che gli arrivavano, e gli arrivavano anche da parte cattolica, faceva proprio le funzioni di un giornalista. Di un giornalista, e naturalmente molte volte i suoi scritti sono condizionati dalle notizie che ha ricevuto. Infatti quando trovò nel 59 alcuni scritti suoi messi all'indice, si ricordano ancora di questi miei scritti che ho composto in fretta e furia e di cui io stesso mi sono dimenticato. Però le basi di Vergello si possono identificare, secondo me, molto, molto facilmente, e un fondo che rimane sempre. Il primo libro importante scritto da Vergello è, come dicevo prima, il commento, il catalogo dei libri pubblicato da Giovanni della Casa a Venezia nel 1548, che il catalogo della Casa è il primo indice dei libri pubblicato in Italia da un nunzio pontificio, non da Roma, però è la prima fotografia del mondo, delle pubblicazioni del mondo protestante, filoprotestante italiano. Vergello lo dedica agli fratelli cristiani, una formula che adotta spesso nei suoi anni dell'esilio, il 3 luglio del 1549. Aveva passato il confine i primi di maggio e l'opera è di una certa consistenza. Ci sono due aspetti di quest'opera che naturalmente, commentando un catalogo dei libri proibiti, viene a toccare tutta la produzione protestante, dai primi scritti di Lutero fino a cose apparse a Venezia il giorno prima. Ci sono alcuni elementi però, dicevo, che troveranno sempre in Vergello. Innanzitutto, una cosa che non è mai stata messa in luce, secondo me, è il suo attaccamento ad Erasmo da Rotterdam. Voi saprete che nel, ormai tanti anni fa, credo nell'87, la Silvana Seidel-Menchi ha pubblicato un libro su Erasmo in Italia, molto importante, che guarda, mette in evidenza soprattutto l'uso fatto di Erasmo in ambienti filoprotestanti o protestanti italiani, arriva fino agli anni 80 del Cinquecento. La Seidel-Menchi non prende in esame Vergerio. Non prende in esame Vergerio un po' perché le sue fonti sono soprattutto fonti inquisitoriali e dunque Vergerio non c'era. Però per questo senso di scuola, la Seidel-Menchi è allieva di Delio Cantimori, ormai Delio Cantimori è morto nel 66, ma i suoi allievi sono ormai sulla settantina d'anni. Delio Cantimori aveva detto che Vergerio non era da prendere in considerazione. Io mi ricordo che uno che ha uno scomparso, Antonio Rotondò, che non era della costa orientale dell'Adriatico, ma era calabrese, però aveva una lingua molto polemico. Una volta a Torrepelli ci avevo fatto un intervento su Erasmo, su Vergerio, mi diceva, ma cosa si occupa di questo Vergerio che non vale niente? Insomma, l'opinione comune, il Ferdinand Meyer, che scrive nel 1830, colpisce ancora. Dicevo, Vergerio ed Erasmo. Nel catalogo dei libri, Vergerio fa l'elogio di Erasmo. Merita leggere quello che scrive. Erasmo è il maestro di molti, e come una fonte assai grande nei tempi nostri, parecchi di questi autori condannati, compresi nell'indice della casa, sono i discepoli e tirivi che da lui hanno ricevuto la dottrina. E poi fa un riferimento ad Alberto Pio di Carpi. Fu il principe di Carpi il quale disse in quei suoi libri scritti appunto contro di Erasmo che Lutero erasmizzava ed Erasmo luterizzava, e che se non fosse altro che la risposta alla quale fa poi Erasmo ai libri di quello signore in essa chiaramente si può vedere la sua opinione se egli è papista o che cosa gli sia. Qualsiasi cosa sia Erasmo, ella si vede in molti dei suoi scritti dove gli viene occasione, esso Erasmo non perdona di pongere, di ferire, di stroppiare molti riti, molte istituzioni, ordini della Chiesa romana senza rispetto. È ben vero che egli ha scritto e siamo Dio dei libri che sono superstiziosi e che molte fiate ha dissimulato di intendere la verità, ma pure in alcuni altri egli ha fatto gran danni a quei di Roma. E cosa ha insegnato Erasmo secondo Vergerio nei libri che sono ancora utili, sono ancora indispensabili, quelli veri? Quivi Erasmo ha scritto che avendo Gesù Cristo insegnato una dottrina la quale ha pochissimi capi, dottrina bella, dottrina interna e piena di dolcezza, gli pontefici romani l'hanno tutta quanta imbrattata e vituperata e vi hanno aggiunto innumerabili obbligazioni e precetti, tanto che i poveri cristiani sono più intricati e tirannizzati che non erano i giudei. Il cristianesimo, una dottrina che ha pochissimi capi, dottrina bella, dottrina interna, cioè interiore, e piena di dolcezza. Ecco, questo è l'Erasmo di Vergerio, e questo secondo me è una guida, si vede anche in alcuni scritti, nei 12 trattatelli che parlano della sua esperienza di vescovo di Capodistria, è la guida principale che ha tenuto a Capodistria. Vergerio è rimasto sempre attaccato ad Erasmo, praticamente 10 anni dopo, quando commenta il catalogo pontificio del 1559, che condanna tutto Erasmo, anche le opere di grammatica, anche le edizioni curate da Erasmo, dice dice una frase molto 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 significativa. Dai suoi scritti si vede di che animo egli fosse stato, e c'è caro che abbiate rifiutato un tal uomo e lasciatelo a noi. Con la condanna definitiva di Erasmo nel 59, Erasmo è passato a pieno titolo nel mondo della riforma, ed Vergerio è contento. Mi fa molto piacere che l'avete respinto e l'avete lasciato a noi. L'altra opera di cui parla nel commento del catalogo dei libri è Il beneficio di Cristo. Il beneficio di Cristo, di cui Vergerio è un grande sostenitore, dice più lui nei suoi scritti Il beneficio di Cristo, dei suoi autori, della sua diffusione, di tutti gli altri, per il quale ha una vera venerazione. Si deve sicuramente a Vergerio l'unica ristampa del beneficio di Cristo in italiano fatta fuori d'Italia, l'edizione del 1565 pubblicata a Urach vicino alla Tubinga, ma già 3 anni prima Vergerio aveva, amici di Vergerio avevano promosso la traduzione in croato di questo opuscolo, in croato sia in caratteri latini che in caratteri glagolitici, in modo che pensavano che nel mondo balcanico, praticamente a contatto, a ridosso dei domini turchi, il beneficio di Cristo potesse servire, e per questo c'è questa incredibile traduzione in croato, nella versione sia in caratteri latini che in caratteri glagolitici. Non vi voglio tediare, ma vi leggo almeno la conclusione di quanto dice del beneficio di Cristo e Vergerio. Questo è come un sole, il quale subito si leva, subito che egli con quei suoi raggi potenti comincia a toccare, illuminare, scaldare nelle anime nostre, non curiamo più di essere aiutati per aver caldo o per vedere il fatto nostro da una lucerna o candela finta e postizia, che altri ne voglia mostrare. Questi lumi che si accendono con le mani degli uomini possono servire a tempo di notte, se ne serve a sua posta chi vuol stare nelle tenebre delle umane prudenze ed ostinazioni e dentro delle superstizioni e delle idolatrie. I figliuoli di Dio, i quali sono usciti fuori dalla notte dell'infedeltà e camminano alla luce di Cristo, vogliono stare in quella e vi staranno saldi. Fremano pure i legati demoni, e quanti vogliano vadano ascondendo e condannando i libri e minacciando ed intendendo. Questa gran cosa è il beneficio di Cristo. È stato proprio, è un'opera che Vergerio ha messo sempre al centro della sua attività di prima di pastore e poi anche di uomo di fede. Ma se avete presente il beneficio di Cristo, è un'opera che svolge solo un tema, la giustificazione per fede. In modo molto piano, senza polemiche, senza addentrarsi in discussioni teologiche approfondite. In realtà è sempre un'espressione di quella dottrina, come diceva di Erasmo, di questa dottrina insegnata da Cristo, la quale ha pochissimi capi, dottrina bella, dottrina interna e piena di dolcezze. Erasmo, il beneficio di Cristo, Vergerio li mette sullo stesso piano. È stato scoperto in tempi recenti che il beneficio di Cristo contiene citazioni di Lutero, contiene citazioni addirittura di Calvino, che in realtà, nonostante lo sforzo esegetico che ha fatto Bozza, non cambiano il carattere dell'opera. Vergerio dice anche che conosce gli autori del Beneficio di Cristo, sa che il primo autore era stato un benettino, fra Benedetto da Mantova, e sa che il libro era stato rivisto da Flaminio, da un autore che avrà che è molto caro. Conosce, dice anche che del Beneficio di Cristo erano uscite 40.000 copie solo a Venezia, un dato che sorprende, ma in realtà è esagerato, indubbiamente, però ci sono parecchie edizioni del Beneficio di Cristo di cui non è rimasta traccia. Evidentemente il libro, condannato già nel 43, attaccato da D'Ambrogio Catarino, avevano visto gli ambienti cattolici la sua pericolosità. Ora, il problema di Vergerio, di fronte a questa posizione, è giustificare la sua fuga. Perché un vescovo ha abbandonato il suo gregge senza restare sul campo, addirittura affrontare le persecuzioni? In realtà, proprio quando Vergerio lasciava l'Italia, si diffondeva in latino, cioè molto più accessibile dell'edizione francese, quella raccolta di scritti di Calvino che va sotto il titolo De Vitandi Superstitionibus, che comprende gli scritti contro gli nicodemiti, cioè quelli che simulavano di essere cattolici pur praticando interiormente la dottrina riformata, e che uno scritto che considera poco l'Italia e più altri ambienti del mondo di lingua francese. Ma questo testo influenzò tantissimo Vergerio, proprio negli anni, nei mesi in cui stava lasciando l'Italia. E questo è un'altra chiave di lettura della sua opera, che in qualche modo contraddice la precedente, perché dal 49 e negli anni immediatamente seguenti, Vergerio svolge anche il tema che non si può più vivere in terra papistica. Un buon cristiano non può vivere e partecipare ai culti cattolici, deve come voleva Calvino, abbandonare in una terra dove non è permesso la libera professione della vera fede cristiana. E questo qua diventa la situazione si fa un poco più complessa, non pretendo di spiegarla, di spiegarvela, di chiarirla, perché insomma bisogna prendere atto di queste posizioni e accettarle. Ora, Vergerio, negli scritti del 50 e del 51, quelli fatti in occasione della riapertura del Concilio di Trento a Trento, comincia a criticare fortemente quelli che sono rimasti. E se la prende proprio quei due amici di un tempo, Nacchianti e Soranzo. I Sei Dialoghi sono un'opera per tanti aspetti indecifrabile. Nei primi quattro dialoghi, Soranzo e Nacchianti, più un vescovo cattolico ortodosso, un vescovo Enne, parlano del concilio, e Nacchianti e Soranzo dicono queste corna del concilio. Nacchianti, per uno che c'era partecipato, aveva partecipato alla prima convocazione e che era stato in pratica censurato, Soranzo per la sua esperienza della diocesi, era stato pochissimo al concilio. Comunque parlano male del concilio. Ora, due che sono in Italia vengono fatti protagonisti di un dialogo che è anticonciliare, sostanzialmente anticattolico. I primi quattro dialoghi. Il quinto e il sesto sono totalmente diversi. Perché? E forse spiegano anche la ragione per cui Vergerio, che sarà stato una linguaccia maledetta, però li ha pubblicati. E cosa dice Rinacchianti? Cambiano gli interlocutori, sono Mercurio e sono due interlocutori fittizi, quelli dei dialoghi di Luciano addirittura. Cosa dice Rinacchianti? Par che se ne stia pentito, così stacchetto, e non si ode più parlare dei fatti suoi come se non fosse il mondo. Infatti, dopo il processo, Nacchianti non aveva più preso posizione apertamente contro quello che stava diventando nelle prime sessioni del Concilio di Trento l'ortodossia cattolica. Su Soranzo è ancora più duro. Sa che ha fatto una biura, ha fatto una ritrattazione, e lo accusa di aver ditto indietro sconciamente. Cioè, è stato un voltafaccia che dice sconcio. E spiega dopo anche che in realtà nei primi quattro libri lui aveva detto di Soranzo quello che lui avrebbe voluto Soranzo dicesse, cioè era lui che parlava al posto di Soranzo, e lo aveva tratteggiato così perché appunto gli vuole bene. Ma sono molto più quello che accusa questi due suoi ex amici, ex compagni di esperienza, li accusa di essere, perché hanno avuto questo atteggiamento, dice che essi erano ancora attaccati alla bestia, cioè alla curia romana. Qua il discorso si estende non solo a Soranzo e a Nacchianti, due personaggi di secondo piano, si allarga anche a quelli che non nomina, appunto i Morone, i Pol. Dice che questi prelati avevano fatto finta di non vedere e di tacere sui mali della Chiesa. In tali condizioni poco importava che essi dichiarassero di voler solo attendere all'Evangelio e di quel solo pensare, parlare e scrivere e lasciare andare tutte le cose. Il fatto loro è una vergogna, parlo proprissimamente, e dico una marcia vergogna. Questo proprio è l'atteggiamento che questi vescovi avevano tradito il Vangelo. Avevano preferito il tornaconto personale che diventare testimoni della fede. Questo è l'atteggiamento di Calvino, è in pieno ripresa la posizione di Calvino. La scelta era o farsi testimoni e martiri, dunque, oppure abbandonare la terra papistica. C'è un noto di Vergerio che proprio affronta questo tema. Si intitola, è un'opera del 1555, più matura. Nel 55 Vergerio era già passato al servizio del Duca del Württemberg, era diventato, il Württemberg era un luterano ortodosso con un consulente teologico, Johannes Brenz, che se Vergerio ha scritto 200 opere, Brenz ne aveva scritte 100, ma tutte in foglio e di 1000 pagine ciascuno. Brenz è stato capace di aver scritto un catechismo di 4 facciate per bambini, che Vergerio tradurrà in italiano, e un catechismo per adulti però di 800 pagine, un po' come sono quei teologi di quella che si può chiamare una scolastica luterana. Scrive nel 55 Vergerio un giudizio sopra le lettere di 13 uomini illustri pubblicato l'anno prima da Dionigi Atanagi, l'ultima per ordine cronologico delle raccolte di lettere del 500, dove effettivamente molti dei personaggi che scrivono appartengono a una cerchia di prelati riformatori. Ci sono anche molti personaggi che sono morti, per esempio c'è Jacopo Sadoleto, che era stato in corrispondenza con Calvino, che però, dice Vergerio, non aveva inteso la giustificazione perfetta e dunque non si può prendere in considerazione. C'è anche, si parla anche di Gian Matteo Giberti, che la sua posizione è molto è molto critica della sua posizione Vergerio in questo contesto. Sa che Giberti a Verona aveva cercato di riformare la Chiesa come lui aveva cercato di farlo a Capodistria, ma era un'impresa inutile. E come definisce il tentativo di riforma fatto da Giberti, a come lo paragona Vergerio, dice: è stato come lavar un cacatoio. Questo è in modo icastico cercare di cambiare la Chiesa Cattolica dall'interno, e questo è un'impresa nella quale come minimo si rimane in un campo molto, molto sgradevole. Le lettere degli Atanagi contengono molte epistole di Marcantonio Flaminio, un terzo, alcune epistole sono francamente di sapore protestante. Flaminio, che era morto nel 1550 in casa del cardinale Paul, per Vergerio rimane ancora una figura esemplare. Però chi è che lo ha traviato? È stato il cardinale Paul. Il cardinale Paul che gli ha impedito di andare all'estero, gli ha impedito di manifestare in modo palese la sua adesione alla vera religione cristiana. E poi diventa quasi il protagonista del fallimento di questo tentativo dei prelati italiani di cambiare la Chiesa dall'interno sul solo principio della giustificazione per fede. Paul, sapete, proprio negli anni in cui scrive, nel 54, era stato mandato in Inghilterra, che era la sua patria, come nunzio pontificio, e aveva dato l'apporto teologico e ecclesiastico alla controriforma di Maria Tudor, Maria la Sanguinaria. Questa è la cosa che forse Vergerio non lo sa ancora, lo saprà negli anni seguenti, però questa è una cosa, nonostante questo Paolo IV, poco prima che poi morisse, lo aveva convocato davanti all'Inquisizione perché si purgasse degli eroi passati. Ma cosa scrive di Paul Vergerio in quest'opera? Egli attendeva a persuadere onde l'uomo si avesse a contentare di quella segreta cognizione della giustificazione per fede, senza tener poi conto se la Chiesa aveva degli abusi e degli errori, anzi insegnava che era cosa da buono spirituale da andarli sopportando e da consentendo loro con aspettare che Dio, con quelle occasioni che fossero poi parse a lui, li andasse levando. Cioè, quelli come Paul stavano zitti e aspettavano che sia la volontà di Dio si manifestasse eliminando gli abusi nella Chiesa cattolica. E te ben sapere che una tale disciplina piacque molto a quei che vogliono Cristo senza croce, cioè che vogliono seguire Cristo ma non vogliono patire le conseguenze di questa loro fedeltà. In questo modo Paul, tacendo, dissimulando e fuggendo, era diventato uno strumento del demonio. Anzi, Vergerio commenta: orribilissima cosa è a pensare quanto sia stato di danno, quanto danno abbia fatto alla Chiesa. Vergerio accusa Paul di aver impedito al movimento che sia quello che prende le origini da Juan de Valdés, la chiesa valdesiana che è diventata Ecclesia Vitalbensis con Poli, cioè una cerchia ristretta di alti prelati, di donne colte come Vittoria Colonna, di personaggi letterati come Flaminio, che però discutevano delle cose di religione in privato, senza fare propaganda all'esterno, lasciando che il mondo della chiesa papistica andasse avanti come era andato prima. Io adesso salto perché, però vorrei arrivare alla conclusione, cioè quell'idea che Vergerio continuò a esprimere in tutta la sua vita contro i suoi fondamenti, la sua concezione interiore della riforma. Ora, gli scritti di Vergerio sono molto fragili dal punto di vista dottrinale. Già nell'estate del 1550, un anno dopo che era fuggito dall'Italia, Celio II Curione, che pure non era un teologo sistematico, disse: scripta Vergeri non sunt mala, non sono malvagi, sed sunt levia, cioè sono superficiali. E infatti Vergerio si accanisce, i suoi scritti migliori sono quelli in cui attacca la Chiesa romana. Come polemista è insuperabile. È rimasto nel suo atteggiamento di vescovo dalle piene intenzioni, che nel gennaio del 46 era stato cacciato dal Concilio di Trento perché era in corso contro di lui un processo, un'inchiesta papale, e la sua raccolta di opere dell'anno prima della morte si intitola Primus Tomus Primus Operum Adversus Papatum, e contro il papato, il Teodofisso. Teodofisso che si vede anche in un documento privato, privatissimo, il testamento che scrisse in punto di morte, e poi guarì però, nel 1560. Rivolto ai nipoti, che lo assistevano, dice, sul suo esempio preferiscano vivere improportate et tribulationibus, nella povertà, piuttosto che ricercare gli onori e le ricchezze del mondo, e soprattutto stiano lontani dal papato. Qui sit maledictus in secula et omnis populus dicat amen. Il papa sia maledetto e tutti dicano così sia. Questo atteggiamento però non toglie che Vergerio abbia dei momenti di riflessione anche sul suo stesso comportamento. L'opera forse più significativa in questo senso è quella che intitola lui stesso Ritrattazione, e che fotografa ormai dopo 10 anni, è del 1556, ma si era allontanato dalla diocesi nel 10 anni prima, è rivolta ai suoi diocesani. E in sostanza cosa dice? Rivolgendosi ai suoi diocesani, accusa la sua stessa predicazione. Chiede scusa di come si era comportato a Capodistria quando faceva il vescovo riformatore. Fa tutto un elenco di consacrazioni, unzioni, benedizioni, monacazioni, tutte cerimonie cattoliche che aveva celebrato nella sua diocesi, da vescovo cattolico, anche se distribuiva il beneficio di Cristo, faceva lettere le Sacre Scritture, conservava, come aveva fatto Paul e gli altri anche negli anni 50, conservava il guscio esterno del cattolicesimo. È un'opera di Vergerio che ha avuto tanto successo nel mondo tedesco perché fa la parodia di se stesso. Pensate, quest'opera ha avuto 2 edizioni in italiano nel 56 e nel 58 e 4 o 5 in tedesco, e venne ripubblicata in tedesco addirittura nel 1612, perché è un attacco contro la Chiesa cattolica, che in qualche modo esce dal suo interno, da uno che era stato vescovo e che critica il suo stesso atteggiamento. Quello che è significativo è il progetto di riforma che Bergerio qua esprime parlando a quelli che l'avevano conosciuto in persona. È una riforma che si articola sostanzialmente in quattro punti. E qua si vede come Bergerio continua a essere sempre a sostenere sempre le stesse cose. Allora, quali sono i principi della riforma di Bergerio, quella che avrebbe dovuto operare nella sua diocesi? Uno, l'elezione del vescovo da parte dei fedeli, senza nessun intervento del Papa, delle autorità ecclesiastiche romane e della Curia. La riduzione del clero diocesano a 4 sacerdoti. Pensate che Capodistria aveva 20.000 abitanti a diocesi Capodistria, dunque per Capodistria 4 forse bastavano, non certamente un'altra diocesi. Ma andavano aboliti tutti i conventi, monasteri, confraternite, eccetera. La soppressione del culto delle immagini di ogni forma di superstizione. Infine, quarto punto, l'incameramento dei beni ecclesiastici a favore delle istituzioni assistenziali e delle istituzioni scolastiche. Cioè, è un programma quasi luterano, più luterano che calvinista, certamente episcopalista, perché Bergerio era vescovo e vescovo voleva diventare. Per lui la riforma doveva mantenere la carica che aveva. Questo, per questo è anche molto mal visto da calvinisti e dagli zwingliani, perché diceva: ha smesso l'abito da vescovo, ma continua a comportarsi da vescovo. La conclusione, e qua concludo anch'io, è questa. Tu non saresti stata, patria mia, un anno solo in tale stato, se avessi applicato questa riforma per solo un anno, che tu te vedresti fiorire quanto all'anima e quanto al resto, specialmente tu vedresti andare a terra da se stesse le inimicizie, gli odi, i carnevali, le disonestà, i giochi, le liti, le usure e gli altri vizi. Per qual'altra cagione pensi tu che la nostra Italia sia così colma di parzialità, di lupanari, sporcizie, de bestemmie, de litigi, de contratti illeciti e ruberie, se non perché ella ritiene una religione falsa e nutritiva dei peccati, ove la vera dottrina di Cristo e li ammazza e debilita in quei luoghi dove ella è predicata? Eccoci un bel modello, se Dio ti desse grazia di poter qualche volta, secondo questo, fare una gloriosa e felice fabbrica. In questo modo sono riformate le città e chiese di Germania, in questo molte altre fino là oltre il regno di Dacia e di Gotia, cioè Svezia e Danimarca, all'Oceano Settentrionale, nella Livonia, nella Prussia e a mano in tutta la Gran Polonia. E ben sai che l'Anticristo, con i suoi membri, freme e rugge e saita quanto egli può con prigioni, bandi, galere, forche e fuochi. Queste sono le sue ragioni, le motivazioni che difendono il papato, perché egli vorrebbe, pur mantenersi nelle diaboliche grandezze che è stato finora, e tenere sepolta la gloria di Dio. Questo è l'auspicio che Bergerio fa alla sua diocesi, è un auspicio che fa all'intera Italia, ma sa anche che fin quando esiste il papato, esiste soprattutto un clero che mette in primo piano avere belle stalle, dice un po', bei cavalli, avere una vita dispendiosa e di lusso, anche se professa o crede di professare la religione per fede, senza questo, collegati al papato, l'Italia non potrà mai avere una riforma.
apparso di